Buongiorno a tutti e mandiamo anche un caro saluto a tutti i fratelli e le sorelle che ci seguono da casa. Prima di iniziare la predicazione di oggi vorrei un attimo pregare insieme a voi. Padre nostro, ti ringraziamo per questo tempo che ci concedi di stare qui davanti alla tua parola. Signore, ti preghiamo questa mattina di parlare al cuore di ciascuno di noi. Rendi attenti i nostri cuori, le nostre menti, affinché possiamo ricevere la parola che tu vuoi darci. Possiamo proprio farla radicare nel nostro cuore, affinché possa portare frutto per la tua gloria. Signore, desidero che questa predicazione dia gloria al tuo nome. Questo è il mio desiderio, Signore. Questo è il desiderio di ciascuno di noi. Desideriamo dare gloria al tuo nome. Guida tu, Signore, ogni mia parola, affinché, appunto, possa portare gloria al tuo nome. Nel nome di Gesù. Amen. Oggi, cari fratelli e care sorelle, desidero condividere con voi alcune riflessioni sulla prima resurrezione. È un argomento che ho iniziato a studiare per conto mio qualche mese fa, forse l'anno scorso. Però negli ultimi 10-15 giorni, ho avuto modo di approfondirlo in modo più completo e di rivedere anche alcune cose che avevo scritto nello studio precedente. E quindi il Signore mi ha messo in cuore di parteciparlo anche a voi. Per me è stato di grande consolazione e voglio proprio sperare e pregare che lo possa essere anche per voi. Quindi il tema di oggi è la prima resurrezione. È un argomento questo che parla di fatti in parte già avvenuti, quindi siccome sono già avvenuti sono incontestabili. Però questo è un argomento che parla anche di fatti che devono ancora avvenire, quindi di cose future. E su questi il buon senso ci suggerisce sempre di lasciare una porta aperta al confronto, perché non tutti possono avere lo stesso pensiero. Credo che questo argomento, come tutti gli altri che parlano di eventi futuri, sia da una parte molto affascinante. Perché quando parliamo di eventi futuri rimaniamo affascinati, è vero, sono cose che ci interessano, perché ci riguardano. Però se da un lato sono cose affascinanti, dall'altro lato sono anche cose molto complicate, molto complesse a volte. Quindi sono argomenti che vanno trattati sempre nel massimo rispetto nei confronti di tutti coloro che hanno un pensiero diverso. Ed è così che io lo tratterò questa mattina, avendo il massimo rispetto per ciascuno di voi che possa avere un pensiero diverso. Credo inoltre che questo argomento, come quello che abbiamo già trattato intorno ai giudizi di Dio, ci aiuterà a comprendere meglio anche i tempi del rapimento della Chiesa. E quando parliamo, fratelli e sorelle, di rapimento della Chiesa, parliamo di qualcosa che ci riguarda molto da vicino. La Chiesa siamo noi. E anche riguardo ai tempi del rapimento della Chiesa, molte volte ci sono opinioni diverse, quindi anche questo, come dicevo durante il messaggio precedente, è un argomento che deve essere trattato col massimo rispetto. Fatta questa breve premessa, ma doverosa premessa, vorrei leggere con voi i primi versetti che ci riguardano oggi nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, i versetti 4 e 5. Se avete le vostre Bibbie potete leggere, altrimenti potete seguire la lettura. Apocalisse, capitolo 20, i versetti 4 e 5. Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla fronte e sulla mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. Questi versetti sono inseriti nel capitolo 20 del libro dell'Apocalisse, quindi in un contesto che narra di fatti che avverranno alla fine della grande tribolazione. Qui ci troviamo alla fine della grande tribolazione e Giovanni ha questa visione. Vede le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine. Dice che questi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Quindi questi fatti, questa visione che ha Giovanni si trova nel capitolo 20, cioè alla fine della grande tribolazione. Qui siamo in quel contesto. I fratelli e le sorelle che sostengono il rapimento post-tribolazione, facendo spesso leva su questi versetti, affermano queste parole. Siccome la prima resurrezione avverrà alla fine della grande tribolazione e siccome la Chiesa sarà rapita insieme ai risorti, la conclusione è che la Chiesa sarà rapita alla fine della grande tribolazione. Sono stato chiaro fino a qui? Mi rendo conto che è un messaggio un po' tecnico, forse, ecco, spero che il Signore mi dia le parole giuste, voglio ripetere questo passaggio. Molti affermano che, siccome la prima resurrezione, quello che abbiamo letto in Apocalisse 20, avverrà alla fine della grande tribolazione, allora, per conclusione, anche la Chiesa sarà rapita alla fine della grande tribolazione, perché il rapimento e la resurrezione avverranno insieme, no? Dice l'Apostolo Paolo che risusciteranno i morti e noi verremo rapiti insieme con loro, non dopo, insieme. Quindi la conclusione è, vedi, la prima resurrezione avverrà alla fine della grande tribolazione, quindi la Chiesa sarà rapita in quel momento. In effetti questi passi che abbiamo letto in Apocalisse 20 parlano veramente della prima resurrezione, perché qui Giovanni dice questa è la prima resurrezione, riferendosi a coloro che tornarono in vita. In realtà le cose non stanno proprio così, vi spiego perché. Noi dobbiamo leggere attentamente questi versetti, perché tra le righe di questi versetti c'è la risposta. Voglio rileggere i versetti 4 e 5 che abbiamo letto prima. Seguitemi con attenzione. Giovanni dice, «E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine, e non avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Avete notato cosa dice alla fine del versetto? Avete notato cosa dice? Dice, essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Qui è importante sottolineare la frase, la parola essi, perché lì comprendiamo di chi sta parlando. Se noi sottolineiamo la parola essi e ci fermiamo su questa e ci facciamo questa domanda, a chi si riferisce qui Giovanni quando dice essi tornarono in vita? A chi si sta riferendo? A chi? Quindi ai martiri della grande tribolazione. Furono questi che tornarono in vita. Lo voglio rileggere in questo modo. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla fronte e sulla mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Quindi in seguito a questa lettura e rilettura che ho fatto, è molto chiaro che qui si sta parlando della resurrezione dei martiri della grande tribolazione. Come abbiamo detto nel messaggio precedente sui giudizi di Dio, durante la grande tribolazione molti si convertiranno. Ci saranno delle conversioni di massa e alcuni di questi credenti che si convertiranno durante la grande tribolazione moriranno per la loro fede, moriranno da martiri, non tutti. Molti sopravviveranno e sono quelli che abbiamo detto, come abbiamo detto l'altra volta, le pecore che saranno poi presenti davanti al giudizio delle nazioni. Ma questo probabilmente lo riguardiamo più avanti. Quindi qua si parla della resurrezione dei martiri della grande tribolazione e dice che essi tornarono in vita. Questa è la prima resurrezione. Facciamoci una domanda adesso, fratelli e sorelle. Come mai in questa resurrezione si parla solo dei martiri della grande tribolazione? Come mai non menziona i morti in Cristo? Quando parliamo di morti in Cristo ci riferiamo a coloro che vanno dalla Pentecoste al rapimento. Quindi qua si parla dei risorti riferito ai martiri. Come mai non si parla della resurrezione di tutti i nostri fratelli che sono morti in Cristo? Non fanno parte anche questi della prima risurrezione? Rispondete. I santi della Chiesa fanno parte anche loro della prima risurrezione? Sì, però qui si parla solo dei martiri. Quindi, dove sono i santi della Chiesa? La risposta, a mio avviso, è molto semplice. Tutti gli altri morti in Cristo sono già risorti durante il rapimento della Chiesa, cioè 7 anni prima. Essi sono risorti già prima dell'inizio della grande tribolazione e il resto della Chiesa dei viventi sono stati rapiti. Perché dico questo? Per comprendere quello che sto dicendo, dobbiamo andare a leggere in Prima Corinzi, capitolo 15, versetti 22 e 23. Notate che cosa dice qui l'Apostolo Paolo. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Qui voglio aprire una parentesi. Qui l'Apostolo Paolo non parla della resurrezione dei martiri della grande tribolazione. Sapete perché non ne parla? Perché non poteva saperlo. Egli non poteva essere a conoscenza di questo, perché questa fu una rivelazione che Dio diede a Giovanni qualche decennio più dopo. Quindi qua Paolo non parla della risurrezione dei martiri di Apocalisse 20 e non parla neanche della risurrezione dei santi dell'Antico Testamento. Egli qui si sta riferendo alla risurrezione dei santi della Chiesa e dice che ciascuno verrà risorto, vivificato, ma ciascuno al suo turno. In questi due versetti Paolo parla, come dicevo, della risurrezione dei morti che vanno dalla Pentecoste al rapimento. Sono questi che insieme ai santi rapiti formano la sposa. I santi dell'Antico Testamento e quelli che si convertiranno durante la grande tribolazione non fanno parte della Chiesa, sapete? I santi che formano la Chiesa sono quelli che vanno da Pentecoste al rapimento. I santi dell'Antico Testamento e coloro che si convertiranno durante la grande tribolazione rappresentano gli amici dello sposo e gli invitati alle nozze. Queste sono cose importanti che noi dovremmo studiare, perché ci riguardano molto da vicino. Nei versetti 22 e 23 che abbiamo letto prima, Paolo dice qualcosa di molto importante. A un certo punto Paolo afferma che ciascuno, qui voglio che stiate molto attenti, dice, ma ciascuno al suo turno. Sta parlando della resurrezione, dice ciascuno al suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo. Quindi qui Paolo sta parlando di turni diversi, sta parlando di tappe diverse. In questa porzione di versetto egli appunto sta parlando della prima resurrezione che avverrà in turni diversi. Cristo è la primizia, poi quelli che sono di Cristo. Quindi la prima resurrezione non avverrà per tutti i credenti allo stesso momento, ma avverrà in turni diversi. E questo lo specifica bene qui l'Apostolo Paolo. In poche parole, cerco di essere più sintetico e chiaro possibile, in questi primi passi che abbiamo visto, in queste prime cose che abbiamo detto, noi vediamo già tre turni di resurrezione. Cristo, la primizia. Egli è stato il primo a risorgere dai morti. Poi vediamo la resurrezione dei santi della Chiesa, che avverrà 7 anni, prima dei 7 anni della grande tribolazione. E poi abbiamo già individuato anche la resurrezione dei martiri della grande tribolazione. Ma non sono finite qui, sapete? Perché la prima resurrezione ha anche altri turni, che adesso andremo a vedere. Come abbiamo già visto durante la predicazione sui giudizi di Dio, e come ho accennato prima, molti di coloro che si convertiranno durante la grande tribolazione, ovvero le pecore, queste saranno presenti, come dicevo, davanti al trono, davanti al giudizio delle nazioni. Questi sopravviveranno durante la grande tribolazione, mentre una parte di loro, dice la scrittura, che moriranno per decapitazione. Quando qui voglio fare solamente un breve appunto, quando leggete in Apocalisse 24 coloro che furono decapitati, non prendete la parola decapitati alla lettera, come se fosse taglio della testa. Lì sta parlando di morte a causa della loro fede, quindi verranno uccisi in svariati modi, non per forza per decapitazione. Ecco, questo era importante dirlo. Andiamo avanti. Allora, come dicevo, abbiamo individuato tre turni della prima resurrezione. Cristo la primizia, i santi della Chiesa, che a mio avviso risorgeranno prima dei 7 anni della grande tribolazione, e abbiamo individuato la resurrezione dei martiri della grande tribolazione. Se leggiamo attentamente le scritture, ci accorgiamo che i turni o le tappe sono di più. Per esempio, dobbiamo farci una domanda. I santi dell'Antico Testamento, quando risorgeranno questi? Non fanno parte anche questi della prima resurrezione? Sì, fanno parte anche questi della prima risurrezione. Quando risorgeranno questi santi dell'Antico Testamento? A questa domanda risponderò dopo. Prima però voglio portare la vostra attenzione sul Vangelo secondo Matteo, capitolo 27, i versetti 51, 52 e 53. Notate che cosa dicono. Ed ecco la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, e usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Questi tre versetti del Vangelo secondo Matteo vengono spesso dimenticati, o spesso li leggiamo anche con superficialità, ma qui si parla di qualcosa di straordinario. Ma ve li immaginate? Quando il Signore Gesù morì, la terra tremò, le rocce si schiantarono. Molti dei corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Lo leggiamo forse molto di fretta questo, ma questo è un evento straordinario. Qui si parla di molti corpi dei santi che dormivano e che risuscitarono. La scrittura continua dicendo che usciti dai sepolcri entrarono nella santa città e apparvero a molti. Questo fu sicuramente qualcosa di straordinario. Questo evento molto straordinario dovrebbe farci riflettere un po' di più. Qui la scrittura però non ci dice con quale corpo risuscitarono questi santi. Non sappiamo se risuscitarono con un corpo mortale o se risuscitarono con un corpo già glorificato, mutato. Siccome la scrittura non lo dice, noi non possiamo fare delle affermazioni assolute. Fermiamoci a quello che dice la scrittura. Avete notato che cosa ho letto, che cosa ho detto durante la lettura? Vi prego di stare attenti. Quando risorsero questi santi? Quando uscirono dai sepolcri? La scrittura dice che uscirono dai sepolcri dopo la risurrezione di Gesù. Dice, usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di Lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Che cosa vediamo qua, fratelli? Vediamo un altro turno della prima risurrezione. Prima risorse il Signore Gesù, poi risorsero questi santi, molti dei santi che dormivano, e uscirono dai sepolcri dopo la risurrezione di Lui. Questi corpi quindi uscirono dai sepolcri, come dice la scrittura, dopo la risurrezione di Gesù, e questo ci conferma che Gesù è la primizia. Poi ciascuno al suo turno, come abbiamo letto in Prima Corinzi. A questo punto, a mio avviso, abbiamo già individuato 4 turni della prima risurrezione. Cristo la primizia, poi molti santi dell'Antico Testamento, poi la risurrezione dei santi della Chiesa e poi la risurrezione dei martiri della grande tribolazione. A questo punto dobbiamo individuare quando avverrà la risurrezione dei santi dell'Antico Testamento. Però prima di individuare quest'altro turno della prima risurrezione, vorrei leggere insieme a voi in Apocalisse, capitolo 11, i versetti che vanno da 11 a 12. Dice, ma dopo 3 giorni e mezzo, uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro. Essi si alzarono in piedi e grande spavento cadde su quelli che li videro. Ed essi udirono una voce potente che dal cielo diceva loro, salite quassù. Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici li videro. Di che cosa si parla in questo contesto? Di che cosa parla qui la scrittura? Di chi sta parlando? Bravissimo. In questo contesto siamo nel bel mezzo della grande tribolazione. Cosa avverrà? Avverrà che i 2 testimoni saranno uccisi per mano della bestia. E dice che dopo 3 giorni e mezzo uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro. Essi si alzarono in piedi. Anche in questo caso si parla di una risurrezione. È vero o no, fratelli? È una risurrezione anche questa? E anche questa risurrezione fa parte della prima risurrezione. Quindi abbiamo individuato un altro turno, un'altra tappa della prima risurrezione. Anche i due testimoni, infatti, prenderanno parte, come dicevo, alla prima resurrezione. Se non ho dimenticato nulla da tutte le ricerche che ho fatto, a questo punto non ci resta che individuare il turno della resurrezione dei santi dell'Antico Testamento. E qui vi invito a leggere nel libro di Daniele, capitolo 12, i versetti 1 e 2. Ora in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni dalla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. In questo contesto, quando leggiamo in quel tempo, si riferisce alla fine dei 7 anni della grande tribolazione. Come scritto nel libro del profeta Zaccaria, capitolo 14, verso 3, il Signore si farà avanti e combatterà contro tutte le nazioni, quelle nazioni che egli stesso aveva chiamato e radunato per andare contro a Gerusalemme. E sarà in quel tempo che molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. Questi passi quindi ci dicono che i santi dell'Antico Testamento si risveglieranno a vita eterna, cioè risorgeranno alla fine della grande tribolazione. Perché voi dovete collegare in quel tempo al tempo della battaglia finale. E sarà allora che i santi dell'Antico Testamento risorgeranno per la vita eterna. Quindi abbiamo individuato un altro turno della prima resurrezione. Non manca più nessuno all'appello. Questo ovviamente secondo il pensiero che ho io in base a quello che ho studiato. Se non ho dimenticato niente, abbiamo individuato tutte le tappe della prima resurrezione, che come dicevo all'inizio non avverrà in un unico turno, perché molti credenti credono che succederà così. Tutti i santi risorgeranno con la prima resurrezione. No, ci saranno vari turni della prima resurrezione e avverranno a distanza gli uni dagli altri. Vorrei fare una precisazione, fratelli e sorelle, questo è importante. E la precisazione sul verso 2 di Daniele 12 che abbiamo letto, quando dice molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni a vita eterna e gli altri alla vergogna per l'infamia eterna, letto così sembra dire che la risurrezione dei salvati e dei perduti avverrà nello stesso momento, no? Avete letto come dice Daniele? Dice molti si risveglieranno, gli uni a vita eterna e gli altri a perdizione eterna. Sembra, se ci fermiamo solo alla lettura di questo verso, sembra dire che tutti risorgono insieme, alcuni vanno di qua, alcuni di là. Ma la bellezza della parola di Dio è che la somma della scrittura è verità, non il singolo versetto. Grazie ad Apocalisse 20, verso 5, noi impariamo che gli altri morti, avete letto in Apocalisse 20, vi ricordate cosa abbiamo letto? Gli altri morti, ovvero quelli destinati alla vergogna e all'infamia eterna, non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Quindi quando leggiamo Daniele 12,2, dobbiamo sempre armonizzarlo con Apocalisse 25. Così capiamo che tra la resurrezione dei giusti e la resurrezione degli ingiusti passano 1000 anni. E quelli che risorgeranno dopo i 1000 anni sono quelli che sono destinati alla vergogna e all'infamia eterna. Come abbiamo detto nel messaggio dei giudizi di Dio, la seconda resurrezione riguarda solo i non credenti. Ok? Quindi torna tutto alla perfezione, almeno secondo il mio pensiero. Spero di averle espresse queste riflessioni in modo chiaro e anche per voi. Quindi, per riepilogare e per andare alla conclusione, i vari turni della prima resurrezione sono stati, perché alcuni sono già avvenuti, e saranno il Signore Gesù Cristo la primizia, la resurrezione di alcuni santi subito dopo la sua morte e la sua risurrezione, la resurrezione dei santi della Chiesa, che avverranno allo stesso momento in cui ci sarà il rapimento della Chiesa. Poi abbiamo la resurrezione dei due testimoni in Apocalisse 11 e abbiamo la resurrezione dei santi dell'Antico Testamento, che a mio avviso avverrà insieme alla resurrezione dei martiri della grande tribolazione, che abbiamo letto in Apocalisse 20. A questo punto, con tutti i santi risorti, lo sposo e la sposa, che siamo noi, possono festeggiare le nozze insieme a tutti gli amici dello sposo e gli invitati alle nozze. Questo è meraviglioso. Qui non mancherà nessuno all'appello. Tutti i santi riuniti potranno festeggiare le nozze dell'agnello. C'è solo un'altra domanda che mi sono fatto durante queste riflessioni e poi concludo. Come sappiamo, durante il millennio si continuerà a procreare e a morire sulla terra. I credenti che moriranno durante il millennio, quando risorgeranno? Questa è una domanda che mi sono fatto. Sinceramente la scrittura non dice nulla. Io personalmente credo che questi santi che moriranno durante il millennio, che sono quelli che si convertiranno durante la grande tribolazione, io sono convinto che risorgeranno istantaneamente e riceveranno anche loro un corpo mutato e glorioso come tutti gli altri credenti. Voglio fare un'altra precisazione. I santi dell'Antico Testamento sono gli amici dello sposo. Quelli che si convertiranno durante la grande tribolazione, i martiri, sono anche loro gli amici, gli invitati. Però dobbiamo fare una precisazione che sia durante il millennio, sia durante l'eternità, tra noi che siamo la sposa e loro, non è che c'è una differenza, eh? Tutti godremo delle bellezze dell'eternità. Il Signore non fa differenze, però noi siamo la sposa. La sposa non sono i santi dell'Antico Testamento, ma sono quelli che vanno da Pentecoste al rapimento. Voglio concludere con altre due domande che probabilmente affronteremo un'altra volta. Queste me le dovete concedere. Vi siete mai chiesti come sarà il nostro corpo quando risorgeremo, se moriremo prima, o come sarà il nostro corpo mutato se il Signore ci rapirà mentre siamo ancora in vita? Io me la sono fatta questa domanda. Come saremo, secondo voi? Come sarà il nostro corpo risorto e mutato? La scrittura ci dà qualche indicazione. In Romani 6,5 e in 1 Giovanni 3,2 leggiamo che quando risorgeremo saremo mutati, saremo simili al Signore Gesù. Dice che saremo simili al Signore Gesù Cristo. Avremo quindi un corpo simile al corpo che aveva il Signore risorto. E cosa potremo fare o non fare? Le stesse cose che faceva il Signore Gesù. Avremo un corpo che potrà mangiare, ma se non mangia non muore. Che potrà bere, ma se non beve non muore. Che si sposta. Non saremo degli spiriti vaganti, perché gli spiriti non hanno corpi. Il Signore Gesù lo potevano toccare. Quindi avremo un corpo simile al suo. E questo è molto bello. L'altra domanda è: ma ci riconosceremo durante il millennio e durante l'eternità? Secondo voi ci riconosceremo? E noi non dobbiamo dire solo sì, dobbiamo vedere anche cosa dice la scrittura, Perché noi magari presi dalle nostre emozioni, sentimenti, sì, voglio riconoscere, voglio rivedere il mio papà, la mia mamma. E la scrittura dice poche cose, però molto significative. In Matteo 8,11 il Signore Gesù dice che molti si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe. Questo ci autorizza a credere che sia Abramo, sia Isacco, sia Giacobbe saranno riconoscibili. Fratelli, ma ve li immaginate sederci a tavola con Abramo, Isacco, Giacobbe? Altro che pelle d'oca. Qui veramente c'è già da rimanere proprio a bocca aperta. E questo è molto molto bello. Questo è molto molto bello. Noi abbiamo grande motivo di gioire, perché se moriremo prenderemo parte alla prima risurrezione. Se il Signore tornerà mentre siamo ancora in vita, verremo rapiti, mutati all'istante in un batter d'occhio e trasformati. E tutto questo grazie a questi simboli che abbiamo davanti a noi. Anche i santi dell'Antico Testamento sono salvati grazie a Gesù. Tutto gira intorno all'opera della croce. E voglio concludere leggendo il verso 6 del capitolo 20 di Apocalisse. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui per 1000 anni. Tra questi beati ci siamo anche noi. E questo, fratelli e sorelle, dovrebbe essere motivo di gioia. Invece, a nostra vergogna, devo dire che tante volte non gioiamo abbastanza. Noi siamo beati e santi, non perché siamo bravi, perché prenderemo parte alla prima risurrezione, grazie al Signore Gesù. Ed è per questo motivo che siamo chiamati a rallegrarci, a giubilare, e diamo tutta la nostra gloria al Signore, perché grazie all'opera della croce noi vivremo con Lui per l'eternità. Sia benedetto il nome del Signore. Amen.